Abbiamo appena pregato, celebrato la messa, quindi ecco, ci rimettiamo nell'ascolto della parola, invochiamo lo Spirito di Dio su di noi, e perché ci aiuta a veramente accogliere la sua parola e essere docili alla sua opera. Lo facciamo, ecco, per tutti quelli, pensando a tutti quelli che non hanno tempo di ascoltare, non hanno tempo di pensare alle cose che valgono, alle cose dello Spirito. Pensiamo ai nostri fratelli, sorelle in tutto il mondo che sono in corsa, e per loro, per noi, ma anche per loro, ecco, offriamo questa giornata, perché Dio possa trovare spazi nel cuore di tutti gli uomini. Allora, oggi, ecco, il tema, come vedete, è la sequela, chiamati alla profezia. Quindi, ci siamo soffermati negli incontri precedenti sulla importanza. Il primo era su Samuele, il risveglio, no? Il giubileo come un tempo di risveglio spirituale, e poi ci siamo soffermati sul secondo, la conversione, il giubileo come tempo di conversione. Ci siamo soffermati sia sul libro di Geremia sia su il figlio prodigo. E oggi invece il giubileo come tempo di sequela, quindi chiamati alla profezia. E in questo anno giubilare siamo chiamati a essere profeti di speranza. In questa giornata, quindi la prima meditazione che faremo oggi, ci soffermiamo in modo particolare su Isaia 51:4. Invece il pomeriggio vediamo come Paolo vive la sua conversione e la sequela nella sua missione. Allora, perché ho scelto questo tema, la sequela come chiamata alla profezia? Perché praticamente noi in questo anno giubilare siamo chiamati a seguire, a andare dietro le tracce che Gesù ci ha lasciato, il nostro maestro. E lui praticamente all'inizio di questa sua missione sceglie lo stile profetico. Per questo noi siamo chiamati a vivere la nostra sequela in modo seguendo lo stile profetico. Come Gesù sceglie questo? In due momenti particolari. Il capitolo 4 di Luca è fondamentale perché segna l'inizio della vita, della missione pubblica di Gesù. E Gesù in questo capitolo rivela le scelte che definiranno il suo stile di vita e il suo modo di portare avanti la sua missione. Nel battesimo, in cui la voce divina lo proclama figlio amato, in Luca 3:22, Gesù, guidato dallo Spirito, dopo si ritira nel deserto, in Luca 4:1. E proprio in questo luogo di prova egli comprende che l'essere figlio di Dio significa vivere nell'obbedienza e assumere lo stile del servo del Signore. Quindi Gesù, battezzato, è proclamato il figlio amato del Padre. Subito dopo, nella preghiera, nel digiuno, nel deserto, lui ci fa capire che aveva compreso il suo essere figlio di Dio, il figlio amato del Padre, significa per lui essere il servo obbediente. Come nella tentazione, in questo racconto di Luca 4:1-13, Gesù sceglie lo stile profetico per la sua missione. Come? Allora, sapete che nella prima prova, nella prima tentazione, il diavolo dice a Gesù, no? Se tu sei davvero il figlio di Dio, e disse, sempre viene tradotta questa se tu, come, cioè, non dovrebbe essere se tu, io l'ho lasciata così come la c'è, ma la traduzione più corretta dovrebbe essere visto che sei il figlio di Dio, perché sappiamo che nel Vangeli i primi entità che conoscono davvero chi era Gesù sono i diavoli, gli spiriti impuri, ok? E non avevano nessun dubbio di chi era Gesù. Quindi, visto che tu sei il figlio di Dio, cambia questa pietra in pane. Come ci ha detto oggi il Padre, no? Gesù dopo 40 giorni ebbe fame. Quindi c'è il bisogno e il diavolo si presenta come colui che vuole colmare questo bisogno, la fame. Offrendo a Gesù questa alternativa, visto che sei il figlio di Dio e hai il potere di cambiare questo, fallo e soddisfa il tuo bisogno. Quindi in questa prima tentazione il diavolo cerca abilmente di spingere Gesù a che cosa? A usare il suo potere per il proprio vantaggio, per il proprio beneficio, soddisfando i suoi bisogni e garantendosi il sostentamento. Ok? Il pane è una metafora di tutte le nostre necessità essenziali della vita. Gesù però rifiuta questa logica e sceglie di nutrirsi della parola di Dio, rispondendo con le parole della scrittura: non solo di pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, Deuteronomio 8:3. Con questa scelta egli si pone come nutrimento per gli altri, facendo della sua vita un dono. Questo orientamento maturato nel deserto attraverso la preghiera caratterizzerà tutto il suo cammino fino alla fine della sua vita, e trova questa decisione di Gesù, quindi di non cambiare il pietre in pane, ma di diventare lui pane per gli altri. Questa trova il suo compimento proprio nell'ultima cena, quando offrirà il suo corpo e il suo sangue come vera bevanda e vero cibo per tutti noi. Quindi è la prima tentazione, quindi è la prima decisione che Gesù come sceglie questo stile profetica di servo del Signore. La seconda tentazione invece è quella che dice: visto che sei ti darò tutto questo, quindi prende Gesù in un luogo alto, no, da sopra, perché sapete che chi ha il potere in mano guarda sempre la gente da su, questo è atteggiamento comune, ok? E quindi prende il diavolo Gesù su, gli dice: ti darò tutto questo se tu ti prostri dinanzi a me, cioè se tu mi consideri il tuo Dio, perché è quella la frase che Gesù risponde, no? Cioè solo a tuo Dio prostrerai e a lui solo servirai, no? Quindi questa è la logica del mondo, questa è la logica di Satana. Quindi se vuoi avere il potere, tu dovrai essere servo di chi ti dà il potere. Questa è la logica del mondo oggi, ok? Allora Gesù, davanti a questa tentazione, rifiuta di nuovo questa logica del dominio, dell'autorità mondana, e sceglie di sottomettersi a Dio, inaugurando con la sua scelta un regno nuovo in cui il vero sovrano è il servo di tutti, come lui dice in Luca 22:27: sto in mezzo a voi come colui che serve, non colui che ha il potere e comanda. Questa scelta si concretizza ancora nella vita quotidiana di Gesù, quando era a favore dei poveri, gli ultimi, gli emarginati, i peccatori. Gesù in questo modo ha tradotto questa scelta sua che ha fatto nel deserto, però in modo culminante l'ha fatta quando si è messo in ginocchio davanti ai suoi discepoli nell'ultima cena, lavando i loro piedi. Quindi Gesù, invece della logica del potere e del dominio, sceglie quello del servizio, del essere servo non solo del Signore ma anche dei fratelli. E nella terza invece tentazione, quando il diavolo lo prende, lo accompagna, quindi il luogo sacro, è il luogo sacro, quindi questa è la tentazione di tutti noi credenti. Il luogo sacro, visto che è interessante anche questo luogo sacro, perché sapete che Luca, diversamente da Matteo e gli altri sinottici, e Matteo e Marco, dipinge le tre anni di Gesù in un viaggio da Galilea verso Orascialin, Gerusalemme. E quindi questo viaggio, quindi lui, anche in queste tentazioni, perché Matteo è diverso, Matteo la seconda tentazione è quella del Tempio. Invece Luca, come il suo viaggio, un viaggio da Galilea fino a Gerusalemme, dove Gesù consuma il sacrificio della sua vita, anche le tentazioni, l'ultima è nel Tempio, dove Gesù, praticamente Gerusalemme, dove Gesù offre la sua vita. È interessante anche questo cambio dell'ordine delle tentazioni tra Matteo e Luca. Quindi Luca il diavolo porta Gesù e lo mette sul pinnacolo del Tempio e gli dice: visto che sei il figlio di Dio, e Dio aveva detto, quindi vedete anche Satana che vede che nelle prime tentazioni Gesù usa la parola di Dio per rispondergli, per rifiutare la sua logica. Nella terza tentazione Satana prende l'arma di Gesù, e questa anche l'astuzia, no, del male, e offre a lui. Quindi, visto che Gesù si è difeso usando la parola, allora Satana usa la parola, che è il Salmo 90, no? 91. E quindi dice a lui: visto che è scritto che il Padre manderà, come si dice, a te e i suoi angeli, allora buttati giù. Questa è la tentazione, perché in questa tentazione quindi Satana invita Gesù a buttarsi dal pinnacolo del Tempio usando la scrittura per convincerlo. E in opposizione alle due tentazioni precedenti, questa che promuovono lo stile della vita, del possedere, del successo, no? Questa invece rappresenta la sfida di disprezzare tutti i doni di Dio portando la vita via. Ok? Quindi la sua logica è proprio l'opposto, e questo dice anche l'astuzia del male. Cioè, l'ha tentato nell'avere, non ha riuscito, nel possedere, nel potere, non ha riuscito, allora dice: forse nel disprezzare la sua vita riuscirò. E anche qua non riesci. Quindi Satana vuole che, a nome della fiducia falsa in Dio, a nome dell'abbandono falso alla sua volontà, si rischia a non assumere la sua responsabilità, la responsabilità della propria vita. Ok, quindi perché dico questo è la tentazione per noi credenti? Perché noi possiamo cadere in questo, cioè a nome della falsa fiducia, il falso abbandono di Dio, rischiamo a non giocare la nostra responsabilità. Ok, come per esempio quelli che i ragazzi nella scuola dicono: prof, domani abbiamo un'interrogazione, prega per noi. No, cioè devi studiare, la preghiera non funziona in queste cose. Ti devi fare il tuo compito, poi chiedi che Dio ti faccia ricordare quello che hai studiato. Però no, la preghiera non è magia, però questo è un esempio, anche noi facciamo al nostro livello e di altre cose la stessa cosa, no? Siamo malati, dobbiamo curarci, non possiamo aspettare il miracolo di Dio. Quindi ci sono le mediazioni umane che dobbiamo apprezzare, perché sono di queste mediazioni noi siamo responsabili. Quindi dobbiamo studiare, dobbiamo curarci, dobbiamo così, perché tutto è dono di Dio. Quindi questa è la, e sapete che nella Chiesa purtroppo ha fatto tanti sbagli a questo livello, cioè tanti, per esempio, non c'era la cura, prima di tutto non si poteva studiare come adesso, perché lo studio ci fa diventare orgogliosi, superbi, allora meglio rimanere ignoranti, e attraverso la nostra ignoranza hanno passato cioè abbiamo avuto lungo i secoli immagine di Dio bruttissima. Perché non c'erano le mediazioni giuste per vedere, veramente studiare almeno la parola di Dio, per trasmettere il volto che Dio ha voluto trasmettere attraverso questo libro sacro, o altre cose anche, no? Io mi ricordo che per esempio conosciuto delle suore che erano molto anziane, che si vantavano che quando erano 50, 60, 80 anni fa novizie, si lavavano una volta al mese. Cioè immaginate delle cose che sono assurde, che Dio dove sta, no? E immaginate tanti altri esempi. Quindi questa è la tentazione di noi credenti, che pensiamo che la volontà di Dio è nel fare ciò che veramente Dio non c'entra niente in quelle cose, okay? Quindi dobbiamo apprezzare la nostra vita come il dono più grande che Dio ci ha dato. Senza la nostra vita non c'è esperienza con Dio. Quindi la cosa che noi possiamo curare è la nostra vita, però non per come si dice, promuoverla, la prima tentazione, non per possedere questo dominio sugli altri, la seconda tentazione, ma per offrirla, perché possa essere veramente il dono più bello che noi offriamo ai nostri fratelli e a Dio stesso anche. Ok? Quindi queste sono le tre tentazioni che ci fanno capire come Gesù allora sceglie in Luca 4 lo stile di vita, il suo stile di vita di servo del Signore e servo dei fratelli. Nella seconda, dopo racconto quello della sinagoga, quindi Gesù esce con l'aiuto di Dio, con l'aiuto della parola di Dio, esce vittorioso da questa lotta, questa confronto, grazie, con Satana, che lo lascia fino al momento opportuno, che sarà il momento della morte, quando gli dice: sei davvero, è la stessa cosa, se davvero sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ok? Quindi dall'inizio Satana voleva che Gesù cambia direzione e non fa quello che deve fare. Non è riuscito, però l'ha provato più volte, specialmente quando Gesù è stanco. Vedete come Satana si presenta quando siamo un po' nella fame, e poi lì sulla croce il dolore estremo, la fame, tutto, anche lì si presenta di nuovo Satana. Quindi perciò noi quando siamo perché è la crisi il luogo della tentazione, non il benessere, non quanto siamo buoni, tutto ok, vale tutto. Cioè proprio nella difficoltà che si presenta Satana e ci trasmette il suo messaggio. E quindi qui nella sinagoga, allora, come Gesù in questo racconto sceglie lo stile profetico? Come sceglie lo stile profetico? Prima di tutto va precisato che, diversamente da alcune traduzioni, si dice che lui Gesù è entrato e gli hanno dato il rotolo di Isaia, e poi si dice che si impatté con questo passo di Isaia 61:1-2. Però il greco non dice questo. Il greco dice che Gesù apre volontariamente quel passo. Quindi lo hanno offerto il rotolo dei profeti, perché si leggeva nella sinagoga i profeti, specialmente i profeti, non solo. Però Gesù apre quello. Quindi Gesù, quando dice oggi è avvenuta questa parola, lui l'ha scelta, ha scelto quella parola che quel giorno è avvenuta. Ok? La seconda cosa, e quindi Gesù, prendendo e aprendo questo passo di Isaia, applica a se stesso lo applica a se stesso, quindi lo proclama in quel momento che lo Spirito del Signore è sopra di me. Lo Spirito che aveva preso sappiamo noi che lo Spirito ha accompagnato tutta la vita di Gesù, non solo, però agli occhi dei suoi discepoli e agli occhi del pubblico, che Gesù era diventato proprio il profeta a cui è mandato, è il battesimo, il momento della manifestazione della presenza dello Spirito nella vita di Gesù. E quindi questa cosa, entrando nella sinagoga, dice lo Spirito del Signore è sopra di me, Gesù ci rimanda di nuovo al suo battesimo e ci fa capire che il battesimo è in funzione della sua missione. Gesù non è andato, e già lui non aveva bisogno di essere battizzato, perché sappiamo che Giovanni ha battezzato per la conversione. Gesù non aveva peccato per convertirsi. Il suo battesimo è solidarietà con noi. È interessante anche, non parlerò, però nel battesimo e dopo subito c'è la genealogia, grazie, di Gesù. Ok? Quindi è interessante che Gesù viene nel Vangelo di Luca collegato ad Adamo, non a Abramo come in Matteo. Matteo collega Gesù a Abramo, invece Luca, che sappiamo è ai pagani, scrive, quindi vuole presentare un Gesù universale per tutti. Allora lo collega, alla fine c'è, è il figlio di Adamo, il figlio di Dio, in Luca. Ok? Quindi, e anche questo è interessante, quindi Gesù è il figlio di Adamo, e in questo lui va a essere battizzato con tutti i peccatori, perché appartiene all'umanità. Ok? Quindi è il figlio di Dio, però è anche il figlio dell'uomo, è il figlio dell'umanità, è il nostro fratello. In questa quantità, in qualità, lui va a essere battizzato. E poi è bellissimo, dopo, quindi lo collega ad Adamo e poi lo mette di fronte a Satana. Quindi, come Adamo nella prima creazione, in Genesi 3, affrontano Adamo ed Eva Satana e falliscono nella loro tentazione, perché loro vogliono l'avere, cioè vivono le tre tentazioni in una, Adamo ed Eva. Con quel gesto di prendere il frutto per nutrirsi, hanno fatto tutto, no? Anche perché era essere liberi dal potere di Dio, e quindi avere il dominio, no? Sulla loro vita e sulla vita degli altri, che era già stata data come missione, però non la vivono come missione. E quindi invece Gesù, il nuovo Adamo, anche lui affronta Satana e esce vittorioso. Ok? Quindi Luca dice, ecco, abbiamo questi due paragoni, chi mandandoci Adamo che ha fallito già presenta Gesù come il nuovo Adamo e la nuova creazione, no? Adamo e poi aveva già parlato di Eva, la Eva nuova, no? Nei primi capitoli, l'annunciazione. Allora, quindi ritorniamo a questo, quindi Gesù sceglie prima di tutto questo passo volontario e poi nel discorso, se voi andate dopo a leggere questo, come si chiama, della sinagoga, quando gli dicono ma queste cose che abbiamo sentito fare, farli anche ai tuoi. E Gesù gli dice nessun profeta è ben accetto nella sua patria, quindi Gesù paragona già chiaramente se stesso a un profeta. E la terza cosa che lui parla nello stesso racconto di Elia e Eliseo, quando dice avete sentito che c'erano tante vedove, invece Elia è stato mandato a una non israelitica, e c'erano tanti lebbrosi in Israele, però Eliseo è stato mandato a Naaman il Siro, che non è israelitica. Quindi questa, che cosa? C'è Gesù già, quindi si rappresenta come un profeta che non è mandato solo per Israele, perché lui è il profeta per eccellenza mandato a tutti i popoli, no? Quindi in questo senso, allora, se noi, quindi è interessante perché questo passo è il passo del Giubileo, cioè il testo di Isaia parla del Signore mi ha mandato per annunciare ai poveri, il passo che è del nostro Giubileo quest'anno, quindi Gesù sceglie questo come stile di vita. Cioè cambia il senso del Giubileo. Con Gesù il Giubileo non è come era nel Levitico 25, un anno ogni 50 anni. Gesù tutta la sua vita lo vive, diventa l'annuncio del Giubileo, l'anno del Giubileo. Ok? Quindi tutto è un stile di vita. Il Giubileo con Gesù diventa non evento cronologico, ma un stile di vita. E Gesù lo assume in tutta la sua vita. Ora, però Gesù, possiamo chiederci, allora Gesù era un profeta come tutti gli altri profeti? No, Gesù sceglie di essere un profeta di riconciliazione e di speranza. Sapete che i profeti nell'Antico Testamento erano piuttosto drammatici, cioè drammatici. Sempre volevano che il popolo ritornasse a Dio, questa è la cosa chiara, però il loro linguaggio era un po' duro, quindi per convincere il popolo di ritornare, Gesù sceglie di essere un profeta di riconciliazione e di speranza. Come? Allora in Luca 4:16-21, che è c'è un passaggio chiave, perché praticamente Luca o Gesù lo riprende ma con delle variazioni, ok? Io questo solo per dire a voi come Gesù è un profeta, perché dopo dobbiamo arrivare a dire noi come viviamo la profezia oggi. Allora, quindi abbiamo qui il passo di Gesù, lo Spirito del Signore è su di me perché il Signore mi ha mandato, mi ha unto, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri, a fasciare i cuori spezzati, a proclamare la libertà ai prigionieri, il rilascio agli oppressi e prolungare l'anno di grazia del Signore e il giorno della vendetta del nostro Dio. Questo è il testo di Luca. Scusate, di Isaia. Luca, o meglio Gesù, quando lo proietta su di sé, lo fa suo, fa delle modifiche che sono molto interessanti, che dicono che Gesù assume la sua missione profetica, però in un modo innovativo, è un modo nuovo, fa delle modifiche, non copia al profeta Isaia. E quali sono questi due? Ci sono tre modifiche. Allora, la prima cosa, vedete che nel Isaia c'è a fasciare i cuori spezzati, sparisce in Luca, e il giorno della vendetta del Signore sparisce anche. Ok? E poi al pomeriggio vedremo come mai Luca aggiunge e quello che non c'è in Luca, recupero della vista ai ciechi. Ok? Quindi questa la spiego la sera, il pomeriggio, con la conversione di Paolo e la sua ciccità. Quello lo vedremo dopo. Quindi adesso, che senso però hanno queste due cose che ha tolto Luca? Quindi fasciare i cuori spezzati e il giorno di vendetta del nostro Dio. La prima cosa, la prima differenza, il cuore spezzato può suggerire il pentimento, la disposizione al pentimento, come indicato nel famoso Salmo 51:19: un cuore spezzato e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Allora, questa omissione può allora significare che la missione profetica di Gesù non guarda solo chi è già pentito. Gesù è venuto ad annunciare la salvezza e il perdono prima ancora che l'uomo esprima il suo desiderio di conversione. Gesù annuncia la salvezza che suscita nell'uomo il desiderio del ritorno. L'esperienza della salvezza che trafigge il cuore e lo rende capace al pentimento. Ok? Cosa significa questo? Abbiamo tanti esempi nella Sacra Scrittura. Prendiamo per esempio il figlio prodigo. Cioè, il figlio prodigo quando si converte? Non quando torna per riempire il suo stomaco perché aveva fame. Si converte davvero quando il padre gli corre incontro, lo bacia, lo abbraccia. Ok? Allora il suo ritorno diventa un ritorno vero. Quando sperimenta l'amore infinito del padre, che nemmeno gli ha detto: figlio mio, cosa hai fatto? Questo la conversione. Quindi lui è ritornato perché nella casa del padre aveva tanti servi che erano sfamati, torno e mangio come loro almeno. E gli dico, lui che era andato pretendendo, come vi ho fatto dire, abbiamo meditato, no? Lui è andato lontano, pretendeva ciò che gli spetta, e ritorna, pretendeva la mancia di uno che vuole lavorare dal padre. Non ha cambiato mentalità. Come è andato, ritornato. Ciò che l'ha cambiato davvero è l'abbraccio del padre. Così anche se vogliamo anche pensare a per esempio Zaccheo, no? Zaccheo che era curioso, voleva solo sapere chi era Gesù, e saliva al come si chiama, all'albero, e lì solo quando Gesù passa e gli dice: scendi, oggi la salvezza entra nella casa tua, allora si converte, allora ammette i suoi sbagli, allora dice: io darò 4 volte ciò che ho defraudato agli altri. Quindi questa è la conversione. La conversione è il passaggio di Dio nella nostra vita, non è la nostra bravura.
Non è accesa.
Ok, quindi, però penso che avete sentito, vero?
Sì,
ok, allora adesso cominciamo quindi con tutta questa, era solo introduzione per dire perché io oggi parlo della sequela come profezia. Perché Gesù aveva scelto questo modo e vi ho fatto vedere come Gesù l'ha scelto. Adesso andiamo a un po' soffermarci su la profezia secondo Isaia 54:5. Perché ho scelto questo passo? Perché quando noi si sa che quando diciamo profeta, qual è la cosa che ci viene in mente per primo? Qual è la cosa che vi viene quando dico profeta? Dai, coraggio. Annuncia, bravissimo, annuncio, quindi parola. Il profeta è uno che parla, però non è vero. Allora, per questo io oggi ho scelto questo passo per farvi vedere che prima dell'annuncio ci dovrebbe essere qualcos'altro. O non, se non prima, con l'annuncio dovrebbe essere qualcos'altro, ed è essenziale per l'annuncio, ok? Allora, leggiamo per favore questo testo.
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come discepolo. Il Signore mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro.
Grazie. Quindi questi sono due versetti. Sapete che questo introduce il terzo canto del servo ed è importante perché contiene gli elementi che tratteggiano in modo significativo la condizione del profeta e quindi ci aiuta anche a capire cosa sia la profezia al quale noi siamo chiamati a vivere. Interessante innanzitutto notare che il messaggio del profeta sente di dover comunicare con urgenza e le sue parole che vuole gridare dalla sua posizione di sentinella sono per salvare la città. E queste parole che lui vuole gridare non sono dissociati dalla sua propria storia intima. Ok? Quindi ciò che il profeta annuncia non sono parole, e ciò è la sua esperienza, è ciò che per prima lui deve vivere. Quindi se noi siamo chiamati alla profezia, allora questo è la cosa importante, la prima roccia nel fondamento che dobbiamo mettere nella nostra vita spirituale. Quindi, parlando, il profeta non si limita a rivelare la fonte della sua missione o a esortare i suoi ascoltatori alla responsabilità dell'ascolto. Egli parla di sé per presentarsi nella sua radicale qualità di discepolo, come umile modello per i suoi destinatari, perché diventano anch'essi discepoli ammaestrati da Dio. Il profeta si presenta come un apprendista, l'emud, discepolo, questo termine, un ragazzo che va alla scuola per apprendere e comprendere, certamente la scuola di Dio. Il profeta evoca poi due organi tipici della profezia, l'orecchio e la bocca, sono entrambi anche organi del discepolo, cioè sono dimensioni nei quali si rivela il suo apprendimento. Egli impara nel momento stesso in cui si presenta come portavoce dell'Altissimo. Questa è la cosa importante nella profezia, cioè il profeta nel momento in cui annuncia il messaggio di Dio, lui stesso comprende qual è la volontà di Dio, cioè lui parlando comprende il messaggio che sta dicendo. Questo testo attua una inversione tra ascolto e parola nella missione del profeta. Come vi ho chiesto e come avete risposto, quindi normalmente si pensa che prima venga l'ascolto e poi la parola, perché per poter parlare con saggezza è necessario prima ascoltare, interiorizzare il messaggio. Tuttavia, nel testo citato, il profeta Isaia segue un ordine diverso. Prima afferma di aver ricevuto una lingua di discepolo, da discepolo, cioè la capacità di parlare con saggezza, con sapienza, e solo successivamente dice che Dio gli ha aperto l'orecchio, cioè gli ha dato la capacità di ascoltare la sua parola. Questa inversione sottolinea la natura stessa del profeta, che rimane sempre discepolo. Questa è, cioè, il vero profeta è il discepolo perpetuo. È solo Gesù l'unico maestro. Tutti i profeti devono essere sempre discepoli. Il punto chiave del paragrafo è che l'ascolto e la parola non sono due fasi distinte e successive, ma un unico evento che si manifesta contemporaneamente. Il profeta non ascolta prima e poi parla, ma il suo stesso parlare è un atto di ascolto. E il suo ascoltare è qualcosa che si traduce immediatamente in parole. Questo significa che l'ascolto non è un atto puramente passivo, ma è già un coinvolgimento attivo nella stessa comunicazione che il profeta annuncia. Il profeta, infatti, non si limita a ricevere il messaggio da Dio per poi trasmetterlo, ma si dona completamente in questo processo. La parola che proclama è espressione del fatto che egli stesso è donato in questa sua missione. E forse Geremia è veramente il profeta che vive questo al massimo. Cioè, sapete che, ma anche Osea, quando Dio gli dice vai sposati una prostituta, no? Perché Israele era una prostituta, quindi più parlano nella loro vita mediante Geremia diventa lui la figura di quello, quando anche lui senza celibe, Geremia celibe, non ha figli, come Gerusalemme che perderà nell'esilio tutti i suoi figli, no? Quindi la vita dei profeti diventa il messaggio, non solo quello che loro dicono. Gesù di Nazareth è profeta perché nella sua vita è diventato, ha parlato non solo attraverso la sua parola, ok? E oggi noi, se vogliamo, chiamati, diciamo, alla profezia, perché dobbiamo parlare con la nostra vita prima di tutto, non solo attraverso le nostre parole, altrimenti non siamo credibili. Allora, il carisma del parlare, nella frase poi mi ha dato una lingua da discepolo, il termine leshon, lingua, può anche alludere a tutto il linguaggio del discepolo, quindi non la lingua fisica, no? Ma è il linguaggio del discepolo. C'è un stile profetico, un modo di esprimersi singolare e inconfondibile. Il linguaggio da discepolo, lo stile da discepolo, è il carisma profetico. Il carisma del parlare profetico è infatti radicato in un dono che in Isaia, il versetto 5 che abbiamo letto, è formulato come apertura dell'orecchio. Il profeta descrive l'ascolto come un dono. Non è una abilità umana, un semplice atto di udire, ma un'apertura interiore che Dio stessa opera, liberando il discepolo dal rumore superficiale del mondo. Questo significa che il profeta ha la capacità di percepire la voce di Dio e i significati profondi che gli altri non colgono, perché sono distratti da tante altre parole, purtroppo vuote e superficiali. Questa medesima divina operazione è espressa nel versetto 4 con una formula molto originale, che alla lettura suona: mattina dopo mattina egli mi risveglia all'orecchio. L'inizio del giorno è identificato con il risveglio, con una rinnovata vitalità che si esprime nel saper ascoltare. Il profeta quindi è colui che non si ripete mai, perché Dio è sempre nuovo, la sua parola è sempre nuova. Quindi non si ripete mai, che non consegna al vecchio. Il profeta è un inventore, un annunciatore di ciò che sta germinando sotto gli occhi, come ciò di cui si deve dire: prima nessuno aveva parlato così, Gesù, no? Cioè Gesù, come abbiamo già visto, ci ha preso l'atto di Luca, l'atto di Isaia, però l'ha cambiato, l'ha modificato, non l'ha dato lo stesso, ok? E tutti dicevano: prima di lui nessuno parlava così. Questa è la profezia. Come dice anche Dio in Isaia 48, 6-8: ora ti faccio udire cose nuove e segrete che tu nemmeno sospetti. Ora sono create e non da tempo, prima di oggi tu non le avevi udite, così che tu dica: già lo sapevo. No, tu non le avevi mai udite né sapute, né il tuo orecchio era già aperto da allora. E questo anche il senso che quando noi, tanti di noi facciamo questa esperienza, che prendiamo un testo della Sacra Scrittura e lo leggiamo forse decine di volte e sempre c'è qualcosa di nuovo. Questo anche. Quindi perché? Perché Dio parla, Dio è una sorgente di acqua che trabocca sempre acqua corrente, nuova. E zambella sempre acqua, non è mai la stessa. L'esperienza della novità è vissuta personalmente dal profeta nel segreto del suo cuore ed è poi trasmessa da lui in un linguaggio e un messaggio innovativo. Davanti a questa chiamata profetica, Isaia si pone in un atteggiamento di obbedienza quando dice al versetto 5: mi hai aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. L'ascolto della verità di Dio, questa meravigliosa esperienza interiore, produce un effetto di forza persuasiva e dà forza al discepolo, rendendolo determinato, perseverante, paziente, coraggioso nel suo parlare e nel suo agire, come vediamo nel versetto 6 dello stesso testo, che io non l'ho messo qua, no? Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, non ho sottratto la mia faccia agli insulti, agli sputi. Così tocchiamo quindi un aspetto centrale della vicenda del profeta, quella della derisione e della persecuzione. Il suo ascolto di Dio lo rende fastidioso a chi non ha orecchio da discepolo. Il suo parlare innovativo, bello, coraggioso, suscita gelosia e critica. Il suo apporto viene scartato perché giudicato non conforme ai principi del sapere tradizionale o all'agire comune. Il profeta è così testimone sofferente di un dono sottoposto al rifiuto. Il profeta è il martire del suo essere stato risvegliato all'ascolto. È martire se persevera nell'ascoltare, se è fedele nel suo parlare, se è anche fedele testimone alla luminosa verità ascoltata da lui nel profondo del suo cuore. E per quello, è per questo che il discepolo nel versetto decimo di questo passo dice, chiama se stesso servo. Chi tra voi teme il Signore, ascolti la voce del mio servo. Il profeta, discepolo, è servo perché obbedisce, come Gesù, no? Vi ho detto, gli viene offerto tutto il dominio di questo mondo, invece sceglie da profeta lo stile del servizio. E ogni profeta, come Gesù, è chiamato a essere servo. Servo prima di tutto nell'obbedienza, perché ciò che dice e fa è in perfetta, come si dice, armonia, sintonia, grazie, con la voce del Signore. È servitore perché fa della sua vita un servizio del Signore. Il profeta non parla, non ascolta per la sua soddisfazione, ma solamente per la gloria di colui che lo ha reso discepolo. Non è la realizzazione di sé, ma la sollecitudine per il destino di coloro ai quali lui è stato mandato. Ciò che il profeta cerca è di servire, cioè di essere utile, strumento nelle mani di Dio a vantaggio di tutti quelli a cui è mandato. Per esprimere questo medesimo concetto di cui parla il versetto 10, il servo, quindi nel versetto 4 avanti a noi viene usato questo verbo raro, ot, che appare solo qui nella Bibbia ebraica, e il significato di questo contesto si può abitualmente reso soccorrere, venire in aiuto, sostenere. Quindi il profeta discepolo dall'ascolto impara a parlare, e la sua parola è pervasa da questa intenzionalità divina di soccorrere gli uomini. Quindi per questo i profeti, siamo chiamati a essere profeti come Gesù, di speranza e di riconciliazione, perché siamo mandati a far raggiungere gli uomini questa intenzionalità divina di Dio che vuole soccorrere loro, non condannare. Per questo Gesù toglie quella cosa di Isaia dove il profeta dice annuncio il giorno della condanna. Quindi Gesù la toglie perché lui è venuto per far rivelare questo volto di Dio come un Dio davvero che vuole soccorrere gli uomini, non raggiungerli per condannarli. E poi questo soccorso viene, il destinatario di questo soccorso è espresso con la parola Ya'ef. Ya'ef in ebraico non è il malvagio, il bisognoso di conversione, nemmeno l'ignorante che ha bisogno di essere istruito, ma lo stanco. Lo stanco.
Stanco.
Quindi non è giovane o vecchio, vecchi e giovani si stancano. Quelli, chi ha sentito la fatica dell'inutile vagare, e oggi forse in questa prospettiva i giovani sono molto più stanchi degli anziani, perché vagano dappertutto cercando quell'ideale che può riempire il vuoto che hanno dentro. E quindi lo stanco è che ha percepito delle disillusioni, del sconforto, che ha sentito che le sue ginocchia fagillano per venire, perché è venuta meno la speranza. E si è perso nei suoi insoddisfacenti vagabondaggi. Il profeta servitore diventa così compagno di viaggio, assume, come ha fatto Gesù, con la propria vita, la stanchezza degli erranti, accompagnandoli, riscaldando il loro cuore, facendo intravedere loro il senso del percorso faticoso, ma la bellezza della meta possibile, come ha fatto Gesù con i discepoli di Emmaus. Quindi camminare con i nostri fratelli a cui noi siamo mandati e prendendo sulle nostre spalle le loro fatiche, non ignorandoli, prendendo sul serio la loro fatica, i loro interrogativi, i loro problemi, e facendo vedere, spiegando come Gesù ha fatto, riscaldare i loro cuori per aprire i loro occhi a un'altra prospettiva di vita. Gesù, il profeta di Nazareth, nella piena consapevolezza di godere della rivelazione del Padre, si rivolto agli stanchi, agli affaticati, no? Per dare loro ristoro, come dice Matteo 11:27-28. Gesù si è chinato sul debole con le mite energie della sua parola, e a loro ha ridonato il slancio del vivere. Si è umiliato nel servire i piccoli, gli abbandonati, i meno considerati, per nobilitare la loro storia, la loro vita, rendendola degna dell'uomo e di Dio. Egli ha così riempito il senso di verità di ciò che Isaia aveva prefigurato parlando di sé, profetizzando non solo la verità del Cristo, ma anche quella di ogni discepolo, di ogni profeta nella storia dell'umanità. Allora, il secondo, quindi siamo arrivati al quarto punto, è la necessità della profezia. Questa è anche quella seguente, il punto seguente, io l'ho veramente sintetizzato, l'ho preso da un bellissimo articolo scritto dal biblista gesuita Pietro Buvati sulla profezia. Quindi non è il mio materiale, fino a qua quello che ho fatto sì, però questo che vi do è preso da questo bellissimo, scritto tantissimi anni fa per la chiamata alla profezia per i presbiteri, non so di quale cosa, quindi io faccio solo il tramite, quindi trasmetto ciò che anch'io, scusatemi però, quindi rimaniamo qui. La necessità della profezia. La profezia non è un fenomeno del passato, dice Buvati, ma è un dono riservato a pochi individui straordinari, ma è un dono che Dio fa per tutto il suo popolo. La profezia dice che non basta la conoscenza delle dottrine, l'adesione a delle regole o la buona volontà, perché ciò che conta è lasciarsi guidare dallo Spirito, finché ogni decisione sia frutto di discernimento e in sintonia con la volontà di Dio. Oggi più che mai è urgente riscoprire e invocare la profezia nella Chiesa e nella società. Infatti, uno sguardo attento alla società ci fa riconoscere alcuni aspetti cruciali della nostra epoca che rendono necessaria la missione profetica. Lui fa un'analisi molto, quindi chi vuole, io faccio con le mie parole la sintesi di questo articolo, però chi vuole veramente approfondire vi consiglio di cercare questo, certamente vediamo, se no lo mando a Madre Michela e lei ve lo trasmette.
Come si chiama?
Bovati, Pietro Bovati, è un famoso biblista italiano.
È venuto anche a incontri centenari.
Bovati. Bovati. Allora, Bovati. Bovati. Allora, quindi oggi lui dice, oggi più che mai c'è la necessità. Qual è? Allora, purtroppo tanti di noi viviamo una religiosità ambigua. Dio a volte è negato, ma più spesso è messo accanto a tanti altri idoli, come il denaro, il successo e il benessere. Il crocifisso ancora esiste nelle nostre case, nelle scuole, ma non sempre ispira una vera adesione di fede. C'è una confusione spirituale che chiede una scelta chiara. Non si può servire due padroni. Il cristianesimo ha bisogno di una profonda riforma religiosa, non imposta dall'alto, ma suscitata dalla voce profetica che scuota le coscienze e ricorda e riconduca i cuori a Dio. Come Elia, Isaia, Geremia, Giovanni il Battista e gli apostoli servono oggi testimoni che, guidati dallo Spirito, annunciano con forza la parola, generando una rinnovata adesione collettiva alla fede. La nostra società occidentale sembra attraversare una profonda crisi morale in cui ogni sforzo di rinnovamento viene soffocato. Chi sceglie di vivere secondo il Vangelo si trova spesso a fare i conti con solitudine, incomprensione e senso di sconfitta. Di fronte a un calo della pratica religiosa e a un crescente disinteresse per le dimensioni spirituali. Comunque, questa realtà fa parte della vocazione profetica. La debolezza, l'opposizione sono i segni della vera profezia. I profeti biblici, Isaia e Geremia in modo particolare, hanno conosciuto il rifiuto e Gesù stesso ha mandato i suoi discepoli come pecore in mezzo ai lupi. È proprio nella fragilità che si rivela la potenza di Dio e per questo diciamo che la profezia non è frutto dei nostri sforzi umani, ma un dono dello Spirito che porta con sé la promessa della beatitudine e della forza divina. Il tempo presente, segnato da un lato dalla crisi religiosa e dall'altro dalla profonda fragilità di chi chiamato a testimoniare la fede, non è un ostacolo, ma diventa un'opportunità, è il karios, il momento favorevole in cui Dio agisce con la sua forza e la forza del suo spirito. In questo modo essere profeti significa vivere con totale dedizione il servizio a Dio e al suo popolo. Solo da una testimonianza autentica e appassionata nascerà un futuro rinnovato per la Chiesa e per il mondo. E l'ultimo punto per oggi, per questa meditazione, è i caratteri distintivi della profezia. Allora, vi ho detto che io ho scelto il testo di questi due versetti di Isaia per far capire l'importanza che il profeta non è colui che solo parla, ma è prima, ed è con la parlare lui ascolta, ok? Quindi parlando ascolta e ascoltando parla, questo è il profeta. E quindi qual è il carattere decisivo? La preghiera, la preghiera. Alla luce di Isaia, quindi 54:5, la preghiera è un ascolto. Questo, adesso torno un po' al mio discorso e a quello di Padre Ubati, sono un po' intracciati. Quindi, alla luce di 54:5, la preghiera è un ascolto accogliente della parola di Dio. La preghiera è un'esperienza trasformante che richiede silenzio interiore, apertura alla conversione e disponibilità a riconoscere la volontà divina nell'oggi della propria esistenza. Quindi la vera preghiera ha due aspetti fondamentali: la preghiera che è conversione. Il contatto autentico con Dio apre le nostre orecchie che apre le nostre orecchie e parla al nostro cuore, ci porta alla consapevolezza di quale idolatria oggi noi nascondiamo nella nostra vita. Cioè, noi falliamo la battaglia spirituale quando ci consideriamo migliori degli altri. Quindi la conversione tocca a altri, non a noi. Allora non siamo profeti, non possiamo nemmeno essere profeti. La conversione è mia ed è oggi, e ogni giorno. Ogni giorno devo togliere un idolo fuori della mia vita. Anche perché tutti noi siamo umani e dobbiamo avere questa consapevolezza della nostra umanità. Cioè dobbiamo conoscerci bene, sapere. Leggendo la Sacra Scrittura, perché leggendo Genesi 1, 2, 3 noi capiamo chi è l'uomo e chi è ognuno di noi. Allora capiamo che è tendenza umana in noi quella di adorare altri dei, di far entrare senza accorgersi. I nostri armadi si riempiono lungo gli anni di tante cose che non sono utili. Ogni tanto dobbiamo fare una no per dire: ma questo è perché ci sono tanti poveri, io perché ho tre giacche, mi bastano due. E così anche nelle vite, le cose spirituali, noi facciamo entrare senza accorgere degli idoli che ogni tanto dobbiamo buttarli fuori. Perciò anche servono in questi momenti di riflessione, di silenzio, di ascolto. Per questo il deserto è importante nella vita spirituale. Quindi la preghiera è conversione, la mia preghiera è il luogo della mia continua conversione. Perciò la vera preghiera non è dire le preghiere, ma essere toccati, come quel, come si chiama quel sacerdote che l'hanno fatto al modello, il parroco di...
Grazie.
Santo esattamente lui non sapeva, era talmente ignorante secondo gli occhi del mondo che non sapeva, entrava e la sua preghiera, però lì la conversione, quella è la vera preghiera. Quindi la preghiera non c'ho noi che diciamo a Dio, ma Dio è il lavoro di Dio, lo spazio che nella preghiera noi diamo a Dio, perché lui... Il secondo punto è la preghiera come discernimento, e di questo San Ignazio è proprio il capolavoro in questo, in questo, quindi la preghiera autentica illumina la volontà divina nel momento presente, cioè mi fa, la mia preghiera mi fa, mi illumina, mi fa capire qual è la volontà adesso nella mia vita. Quindi perciò nelle decisioni importanti dobbiamo avere un po' di tempi prolungati per la, la preghiera. Non è una indagine razionale, cioè cosa, qual è la volontà di Dio nella mia vita, non è una indagine razionale, ma un'esperienza di rivelazione che apre orizzonti inaspettati e guida la vocazione personale e comunitaria. Ok, per questo anche io penso, non so se alcune parrocchie fanno questo discernimento, ma la parrocchia dove devi andare in quest'anno pastorale? Quali sono i bisogni di tutto, no? Ma anche la comunità monastica. Quindi è bello fare questi discernimenti. Io adesso finisco, faccio un corso alle, come si chiamano, le suore al Vaticano, sono 160 suore in tutto il mondo online, e quindi io ho scelto proprio la profezia come il carisma dei consacrati, perché non siamo, cioè è il carisma per eccellenza, no? Io ho, Padre Vuvatina trasmetto questo innamoramento della profezia, io penso veramente che è la risposta del mondo oggi. Però e quindi io dico a loro, ma cioè noi non la nostra fedeltà non deve essere al fondatore che nel 1400 andava scalzo. Cioè andare scalzo nei nostri giorni può essere il contrario. Cioè quello che nel 1400 era testimonianza evangelica per un motivo o per l'altro, oggi può essere proprio il contrario. Quindi noi non dobbiamo avere paura di, per fedeltà allo Spirito Santo, tradire il carisma del fondatore, perché il carisma del fondatore non è parola di Dio. Quindi questa è una cosa molto importante, altrimenti Madre Teresa non aveva le lavatrici, continuiamo a non avere le lavatrici oggi, ma che senso ha? Può essere che una cosa ancora oggi è valida, però dobbiamo fare il discernimento, dobbiamo avere il coraggio di dire, ma questa cosa ancora evangelica, ancora parla il nostro mondo oggi? Altrimenti andiamo noi in un strada, il mondo in un altro, e non c'è binari, come si chiamano, paralleli, e per questo cioè, perdiamo alla fine la nostra credibilità. Quindi questo non solo per i consacrati, ma anche per noi che siamo credenti, perché noi diversamente dai profeti possiamo avere veramente la disinteresse per il mondo, non mi importa, io sono salvato, io vengo dai camandolesi, prego, sono una persona abbastanza brava, e il mondo vada, e allora non siamo profeti. Noi siamo qui per il mondo, noi siamo impegnati per il mondo, e il mondo ci deve interpellare sempre, ci deve mettere in crisi, ci deve lasciare inquieti. Se noi siamo nella pace e il mondo tutto rovinato, allora non siamo profeti, non siamo i discepoli di Gesù. E finisco, e poi c'è questa cosa che però non mi fermo, siamo andati oltre, mi dispiace, è il vino nuovo. C'è il vino nuovo, quindi questa è la preghiera come missione, cioè noi preghiamo per gli altri, il mondo non, anche l'eremita, anche il carmelitani, anche tutte le persone devono, il mondo abita nella loro preghiera. Noi preghiamo per il mondo, non per noi stessi. E l'ultima cosa è il vino nuovo. Il vino nuovo, cioè la parola profetica deve essere innovativa, come abbiamo visto Gesù fare con il passo di... E per essere nuovo il profeta è chiamato a una doppia fedeltà: lasciarsi guidare dallo Spirito, che parla nel silenzio della preghiera e trasforma chi si apre alla sua azione, e dall'altro deve permettere che questa parola tocchi profondamente prima di tutto il suo cuore. Ok? Quindi quando il profeta sperimenta la novità di Dio nella sua vita, allora la sua parola è sempre nuova. Ok? Quindi vi ringrazio per l'ascolto. Abbiamo fatto un po' di però penso che avete io intanto per aiutarvi lascerò questi fogli qua per dopo e poi